L'ottavo giorno della novena, anche se già domani sera sarà Solennità dell'Immacolata Concezione, quindi già domani sera la messa sarà quella della Madonna, perché 7 dicembre è una solennità, quindi si inizia già dalla sera prima. A Giacinta fu dato il letto sul quale era morto suo fratello, Francisco. La mamma gli fece avere quel letto perché diceva forse l'aiuterà a sopportare la morte di Francisco. Giacinta sentì in modo terribile la morte del fratello, anche se sapeva dove era stato portato, e anche sapeva per chi l'aveva preso. Ecco, l'unico conforto che veniva a Giacinta era Lucia. Ogni giorno, tornando da scuola, tornava a trovarla e le portava le notizie belle, come una, la costruzione della cappella che alcuni devoti stavano facendo sul luogo dove era presente il leccio, in Cova di Ria. Anche se vi era un problema, nessun sacerdote prendeva decisione, anzi non c'era neanche uno che volesse benedire questa cappella. Pensate, nessuno voleva benedire questa cappella, quello che oggi è uno dei santuari più importanti al mondo del culto mariano visitato da ben tre papi. Beh, non c'era un prete che voleva benedirla. Anzi, lo stesso cardinale patriarca di Lisbona, un uomo molto forte, energico, aveva minacciato di scomunica qualunque prete avesse parlato di Fatima. Giacinta diceva a Lucia: io non vedrò mai più Cova dei Ria. La Madonna mi ha detto che mia madre mi condurrà in un ospedale, in una casa oscura e che non guarirò più. Il letto di dolore di Giacinta divenne una specie di cattedra di santità. Una zia chiese a Giacinta di pregare per un figlio che da settimane era diventato vagabondo, era sparito. Giacinta allora chiese alla Madonna di farlo tornare. E improvvisamente questo giovane tornò alcuni giorni dopo, raccontando una storia molto strana. Disse che durante il suo vagabondaggio aveva terminato i soldi e quindi si era messo a rubare. Incarcerato, era riuscito a evadere ed era fuggito sulle montagne. Ma qui era stato colto da acquazzoni, da temporali che di solito esplodono sulla costa atlantica. E in ginocchio chiese perdono a Dio. E disse, mentre era in ginocchio, all'improvviso, dal buio, dal mezzo alla selva, spuntò fuori una bambina. La riconobbe, era Giacinta, in bilocazione, che lo prese per mano e lo ricondusse nella strada. Durante la stagione calda le condizioni di Giacinta peggiorarono. Dopo la polmonite le trovarono una pleurite. Il medico consigliò un intervento chirurgico e così nel luglio 19 venne messa su un asinello e portata in ospedale. Giacinta vide la stanza dell'ospedale, ma non riconobbe il posto oscuro, quello che aveva visto durante una visione, dove sarebbe morta. Intanto in quel periodo muore anche il papà di Lucia, quello che abbiamo conosciuto in questi giorni, un uomo che non era molto devoto. La madre cadde in terribile depressione, la mamma di Lucia, e sembrava anche che lei dovesse morire. Lucia allora andò alla Cova dei Ria e chiese la grazia per la madre, per non rimanere da sola, e disse che se sarebbe guarita, per 9 giorni si sarebbe andata in ginocchio fino al luogo delle apparizioni. Bene, la grazia arrivò. Per 9 sere, dopo cena, pensate, Lucia, le sorelle e anche la madre dietro di loro, in piedi però, in un modo penoso, in ginocchio scesero lungo la via della collina fino al leccio, strusciando fino al leccio. Lucia però c'era una grazia che non riusciva a ottenere, la guarigione della cugina. A Giacinta venne incisa il petto con una cannula fino ai polmoni, ma 2 mesi dopo non guariva, tanto che per le spese il papà dovette riportarla a casa con il solito asinello. La mamma riconobbe a stento la figlia, dimagrita, pallida, emaciata. Erano rimaste poche ossa nella figlia. Nonostante questo, aveva anche una gran ferita nel torace, dove aveva inserito questa cannula per aspirare. Ma durante l'autunno Giacinta sembrò migliorare, come suo fratello. Anzi, poté lasciare il letto e un paio di volte riuscì a trascinarsi fino al leccio di Cova dei Ria. Ma durante i primi freddi, di nuovo la febbre e dovette tornare a letto. compito a Lucia che fin quando le forze glielo permettevano, pensate, scendeva dal letto in ginocchio con la testa a fronte, come la testa per terra, come aveva visto fare all'angelo, si chinava per lodare il Signore. Qualche settimana dopo però dovette dire a Lucia, ora non riesco più neanche a mettere la testa sul pavimento, perché cado, quindi prego soltanto in ginocchio. Poco più avanti però non poteva più scendere neanche ormai dal letto. Anzi, al letto continuò a fare le penitenze. Diceva per i gravi e induriti peccatori, rifiutava di bere con la febbre. E se le portavano dei grappoli d'uva, sentiva l'acquolina, ma diceva, ma perché la gente continua a fare gli stessi peccati? E rifiutava di mangiarla. Anzi, diceva che nel petto aveva una terribile pena per i peccatori. Così diceva, se io potessi mettere nei cuori di tutti la luce che ho io qui nel mio petto, che mi brucia e mi fa amare il cuore di Gesù e Maria, io non so cosa darei per loro. Io sento nostro Signore dentro di me, comprendo quello che mi dice, ma non sento la sua voce. Qui siamo proprio alla vetta della mistica, eh? Pensate, quando Lucia, dopo che ha fatto la comunione, la messa, andava a casa di Giacinta, la piccola diceva così, vieni vicino a me, perché tu hai nel cuore Gesù nascosto. Confidò per 3 volte aveva visto la mamma del cielo, vicino al suo letto. L'ultima volta fu nel dicembre del 19, e disse così la Madonna, andrai a Lisbona in un altro ospedale, soffrirai molto e allora morirai. Ma morirai tutta sola, ma non temere, verrò a trovarti e ti porterò in cielo. Lucia le disse che sarebbe andata a trovarla dopo la confidenza di questa rivelazione, ma Giacinta le disse, io non ti vedrò più, prega per me molto, perché morirò sola. Anzi, il fatto di dover morire da sola la faceva soffrire più ancora della febbre spagnola. Solo a pensarci diceva che le si spezzava il cuore e diceva che pensava a quel grande grido del Getsemani, no? Padre, se è possibile. Nessuno ovviamente credeva alla storia di questa bambina che sarebbe morta a Lisbona, perché Lisbona gli stava a 150 km da Fatima, cioè chi è che pagava il viaggio, chi è che pagava il sanatorio? Ma fin quando un giorno, 1920, il mese dopo, gennaio, arrivò un'automobile davanti a casa loro. Ai tempi le automobili non si vedevano. Ed erano 2 benefattori dei baroni di Lisbona. Si erano interessati del caso, avevano sentito la storia di Giacinta. Uno dei 2 era un dottore e dopo aver visitato la piccola disse che senza un ospedale sarebbe morta. E quindi fu deciso che la mamma avrebbe portato Giacinta a Lisbona. Quindi salì su un asinello, la portarono fino alla covaderia per una visita ultima. Giacinta si inginocchiò, pensate alla bambina che non riusciva a stare neanche a letto, si inginocchiò davanti al letto e disse l'ultima preghiera. Poi Lucia disse che guardò in ultima volta il cielo, pensando alla Madonna quando era partita dopo l'ultima vista, la quinta. Diede l'addio al papà e l'ultima a Lucia. Lucia raccontò, mi si spezzò il cuore. La tenni tra le mie braccia per un lungo tratto, ma mi disse, non ci vedremo più. Io vado in cielo. Ama molto Gesù e il cuore immacolato di Maria e fa molti sacrifici per i peccatori. Detto questo, partì in treno con la mamma. Furono indossate da alcune suore, incontrate da alcune suore francescane che però indossavano l'abito laico. Ricordiamo che nove anni prima si è restaurata in Portogallo la Repubblica, una Repubblica anticlericale, quindi i religiosi non potevano indossare l'abito. Ma Giacinta fu contenta che finalmente vedeva un convento e disse che le piaceva, anzi le pareva il paradiso, cioè stare nella stessa casa dove c'era Gesù, c'era un tabernacolo, E quindi ogni volta che poteva, quando poteva alzarsi dal letto o si trascinava, andava a visitare Gesù nella cappella e poteva riceverlo tutti i giorni. È una cosa molto bella però, dice. Dice, non riesco a capire come le persone possono permettersi di ridere e chiacchierare in cappella. Anzi, chiese alle superiore di ricordare che avessero più rispetto per l'ospite divino. E anzi, quando non tenne il silenzio in cappella, disse così, con fermezza, la Madonna non vuole che la gente chiacchieri in chiesa. Ecco, sarebbe un bel cartello grosso da mettere in tutte le nostre parrocchie. Quante volte per un falso buonismo si permette che si chiacchieri. La superiore subito capì di avere una santa in casa. Disse, parla con tanta autorità. Anzi, si accorse che Giacinta non parlava con le altre ragazze, come le aveva obbedito la mamma. E se parlava era solo per dare qualche consiglio. Anzi, la suora cercava in tutti i modi di starne vicino e scriveva quello che diceva. Diceva, le guerre non sono altro che castighi per i peccati del mondo. E se la Madonna non riesce più a trattenere in braccio il suo figlio, bisogna fare penitenza. Nostro Signore salverà il mondo, ma se non cambia lo punirà. Disse un terribile cataclisma sta per scendere sul nostro paese, principalmente disse su Lisbona. Infatti questa profezia si avverò solo 6 anni dopo. Il 28 maggio 1926 il generale Gomes da Costa marciò con 15.000 uomini in direzione di Lisbona, dove instaurò una dittatura militare di stampo fascista che durò 36 anni, quindi dal comunismo al fascismo. Anzi, nominò la polizia, l'ho scoperta solo questi giorni, chiamata, forse gli amici del Portogallo conoscono, IDE, ispirata alla Gestapo, considerata da molti studiosi come una delle polizie segrete più funzionali mai create, grazie a un gran numero di informatori e agenti sparsi in tutto il Portogallo. Quindi la profezia di Giacinta si avverò. Disse anzi di pregare molto per i sacerdoti e i religiosi, perché dovrebbero essere puri. E dice, la disobbedienza dei sacerdoti ferisce il cuore di nostra madre. E disse, siano amici del silenzio. La superiore le chiese, sorpresa, ma come fai a sapere tu che cos'è la purezza? E lei rispose così, io lo so cos'è essere puri. Disse, essere puri nel corpo e conservare la castità. E puri nell'anima invece è non fare peccati, non guardare quello che non si deve vedere, non rubare, non mentire, dire sempre la verità. E la suora diceva, ma chi te l'ha spiegato queste cose? Lei diceva, un po' la Madonna e un po', e qua dobbiamo rifletterci tanto, a me piace pensare tanto, così disse, a me piace pensare tanto. La meditazione. Il 2 febbraio Giacinta fu portato in ospedale ed era ecco l'edificio dentro, quello che lei aveva visto, opprimente. Venne adagiata nel letto 38, nella sala dei bambini. Il primario confermò la pleurite purulente e quindi necessitò di un'operazione. Il 10 febbraio, vigilia della festa della Madonna di Lourdes, venne portata nella sala operatoria. Pianse non per l'operazione. Questo ricorda un po' Padre Pio, quando disse che vide il suo corpo spogliato in mano di un uomo. Il dottore, no? Pianse. Le tolsero le due costole e le lasciarono un'apertura dal quale disse poteva entrare il suo pugno. Pensate che sofferenza. Un dolore terribile. E diceva, ora Gesù puoi convertire molti peccatori. Per 6 giorni soffrì in un modo crudele, fin quando il 16 disse che quella notte sarebbe morto, anzi qualche giorno dopo sarebbe morto. Il 20 chiese i sacramenti, il cappellano la confessò promettendogli portandoli il viatico il giorno dopo. Ma ecco l'ultima sofferenza. Non fece in tempo a ricevere Gesù. Al mattino Giacinta non c'era più. Alle 10 di sera era spirata nel modo in cui l'aveva predetto la Madonna, da sola, in un oscuro ospedale. L'infermiera disse che l'aveva trovata in un modo roseo, col sorriso sulle labbra. Ecco, bisogna dire che la Madre di Dio, quando scese su quel letto numero 60, la raccolse con le stesse braccia con cui aveva stretto Gesù nell'infanzia e nel momento della morte. Alcuni cattolici che avevano creduto all'apparizione fecero una colletta per il funerale. Una marchesa la fece indossare un abito da prima comunione, aggiungendole un manto azzurro. E così, vestita con i colori della Madonna, venne messa in una cassa bianca. La cassa venne portata in una piccola chiesa di Lisbona, perché si pensava che i repubblicani potevano fare qualche marcia di protesta. Poi c'erano i dubbi del cardinale, i dubbi verso la cavalleria. Quindi il cappellano voleva tenere la gente lontana, quindi la portò in una piccola chiesa. Ma la devozione iniziò a crescere sempre di più prima del funerale, tanto che a un certo punto nella chiesa non poteva entrare più nessuno. Cioè la gente riuscì a vincere la paura contro i repubblicani. Anzi, il parroco a un certo punto dovette rispettare la normativa che vieta di dare pubblici onori ai morti prima che ancora si sia stabilito la loro venerabilità. E quindi dovette lottare per impedire che la gente mettesse sul suo corpo rosari, crocifissi. Anzi, terminato il funerale, dovette mettere in una cappella chiusa a chiave il corpo della piccola per evitare un rimprovero da parte del cardinale. Anzi, le cronache raccontano un gesto abbastanza poco gradevole del cardinale. Poi domani vedremo. Le cronache raccontano che mentre presiedeva un'assemblea gli venne raccontato delle attenzioni che la gente stava dando al corpo della piccola. Bene, lui fece una risata sonora. E questo gesto, diciamo, fece il giro della città e disgustò i devoti della Madonna di Fatima. Ma è da notare che qualche anno dopo il cardinale, prima di morire, chiese scusa. Giacinta venne sepolta nel cimitero di Urem. Quindi non a Fatima. Ecco, finalmente il corpo di quella piccola che ha visto la bianca signora riposava nella tomba di un barone. 15 anni dopo, 1935, la sua salma fu finalmente traslata al cimitero di Fatima, vicino ai resti del fratellino Giacinto, Francisco. Altri 15 anni passano, 1951. I resti di Giacinta, in un modo molto semplice, vengono raccolti invece stavolta nella nuova basilica di Cova d'Aeria, nella cappella laterale a sinistra dell'altare maggiore. A destra c'era Francisco. 1952 viene invece aperto il processo di beatificazione, concluso nel 1979. Il 15 febbraio 1988 fu consegnato al Santo Padre Giovanni Paolo II e alla Congregazione per la Causa dei Santi la documentazione finale di Giacinta e Francisco. E infine a Fatima, il 13 maggio dell'anno 2000, alla presenza di Giovanni Paolo II di Suor Lucia, alla quinta uscita dal suo Carmelo, ecco, per la sua autorità apostolica, il Sommo Pontefice dichiarò Francisco e Giacinta beati.